La profondità, la complessità anche, per esempio, filosofica dell'intervento di Federica è stata veramente puntuale rispetto al fatto che studiando Iriga Rainson, per esempio, è anche insomma, le produzioni di sapere del femminismo della differenza, mi sono resa conto che non ci sono degli apporti ancora specifici che indichino questo passaggio che abbiamo affrontato oggi, no? Differenza e differenze. E quindi questo per restituire anche la complessità filosofica di Federica Castelli, che ci ha voluto parlare in questo senso. E poi un'altra cosa, sempre relativa a magari un'indicazione anche bibliografica rispetto a femminismo e intercultura. Lo stesso, c'è un contributo che sicuramente è in bibliografia, si chiama Filosofia interculturale e valori asiatici, quindi O/O Edizioni, che è appunto scritto da Alessandra Chiricossa, e che descrive molte delle cose di cui si è parlato nell'intervento, per cui anche la questione, no, dell'assenza della parola io, per esempio, no? Nella lingua vietnamita, attraverso un'analisi poi sociolinguistica, per cui chiunque abbia anche voglia di prendere di riferimento questo libro, io lo consiglio per il fatto che al di là del legame di ricerca che ci lega, questa non è una, scusate, sembrava una grande pubblicità, esatto, no, però è proprio un orizzonte di ricerca, volevo spiegarvi questo anche, un orizzonte di ricerca che si sta aprendo ora, è quello che Alessandra Chiricossa ha scritto in questo contributo, attraverso una ricostruzione degli studi anche postcoloniali, tutto il panorama dell'apertura filosofica interculturale, che va oltre le metodologie che invece si danno solitamente negli studi comparati. Questo ve lo dico perché sono, secondo me, degli strumenti di ricerca utili, e che anche hanno incarnato nella scrittura principi di posizionamento femminista, per cui ecco, anche ribadire ancora una volta che parlare di femminismo non è parlare di una questione femminile, e quindi solo ed esclusivamente di anche processi di soggettivazione di donne, ma prenderlo proprio come un posizionamento sull'esistente, una lente, no? Attraverso cui, e quindi era semplicemente fare queste due precisazioni, basta, niente. E poi sì, aprile, se avete domande.
Io perché la domanda è un'osservazione, cioè io mi racconto molto alla mia esperienza, perché di altre esperienze, soprattutto con la vita orientale, non posso parlare, però la frase cioè il fatto dell'incontro tra due donne diverse e poi si sono riconosciute come similari, mi fa pensare anche comunque al mondo occidentale, che crede le lotte tra donne che poi non esistono, infatti spesso e volentieri le donne non sono amiche ma sono nemiche. Quindi è un problema comunque universale, credo, cioè quello è molto drammatico come situazione, però è una cosa molto sottile che si insinua anche nel nostro mondo.
Sì, sì, ma è fondamentale, tra l'altro c'è il principio proprio del divide impera, cioè è una base del potere chiaro, nel senso vado a creare differenze solettizie, però c'è un fatto, attenzione, poi non finire nell'eccesso opposso, cioè nell'idea di fusionalità, per cui in realtà siamo tutte abbiamo, cioè come se tu, come dire, i due poli, secondo me, da cui un po' occorre tenersi lontani. Lo dice molto bello, stiamo facendo quest'opera di Federica Castelli, che è bellissimo, scritto il libro che ha scritto troppi di volta, adesso ormai la cito lei, Castelli. Questo passaggio che fa molto una certa prospettiva della nostra cosiddetta, tra virgolette, cultura, è questo dello scarto tra l'individuo come singolo e la collettività come una massa indifferenziata, laddove invece lo spazio della relazione è uno spazio molto più complesso. Allora, giustissimo io riconosco che ci hanno turbinato a tutte e due, rappresentandoci una lotta, magari crescendoci un'idea che il nostro scopo nella vita sia cavalarci il meno peggio in circolazione, intendendo come meno peggio un maschio, improbabile individuo in calzamaglia che costellava le nostre fantasie. No, non è tanto questa. E quello c'è, è importantissimo, è il primo passo appunto del riconoscimento, quello in cui, che vi dico, una cosa che storicamente è avvenuta, poi si è, l'altro rischio era passare da questa idea dell'individuo come tagliato da tutto il resto a questa massa indifferenziata dove tutte siamo la stessa cosa e su tutte impattano le stesse identiche cose, quindi rimuovendo un po' quella che era il nuce dell'idea della sorellanza universale. Sorella, caucia, prima c'è interrelazione, poi capiamo che tipo di dinamiche ci sono, ma è importante, cioè la proposta che, di cambiamento totale che viene fatta dall'ottica del pensiero delle donne è proprio quello, cioè mettiamo da parte queste categorie che ci hanno già dato, cerchiamo di vedere la nostra, non è che noi negare una dobbiamo, significa finire nell'altra, cioè non è che non essere contro la Lazio significa essere della donna, ma ma significa
essere contro la Lazio, non significa essere contro la Roma,
che tu in quello ti riconosci con l'altra donna, quello che mi
viene
l'esistenzialismo, cioè nel fatto di dire analizziamo insieme, visto che le voci che ci dicono altre non ci rappresentano, vediamo se insieme nella loro azione tra noi si crea qualcos'altro, è una prospettiva, una sfida più che essere già acquisito. Quindi è giustissimo quello che lei sta dicendo, è il dispositivo, è il medesimo. Quello che dicevo, che bisogna stare attenti, che non prendere il fatto che abbiamo riconosciuto un dispositivo che agisca dappertutto allo stesso modo, è quello, cioè cercare di vedere dove ogni volta la sola arriva da una prospettiva diversa. Quindi dobbiamo essere un po' abili nel capire da dove.
E poi sì, volevo fare un'aggiunta rispetto a questo fatto di, no, dell'inimicizia, no, che si genera, della divisione, e che sono determinate dal trovarsi in una posizione subalterna rispetto al potere, no, a chi detiene il potere, perché voglio dire anche, cioè, abbiamo anche casi, no, rispetto ai neri, no, l'idea di disprezzo che i neri potevano avere per gli altri, no, dentro un'idea di mettersi in valore, essendo più al servizio e più efficienti, no? L'abbiamo visto in Django, l'avete visto, no? Il film, cioè il servitore, no? E questo comunque è vero, è un tratto comune dei rapporti di dominio, e per questo più uguaglianza poi questo tipo di problema non lo coglie, perché nel rapporto di dominio io detesto chi mi è simile e cerco di somigliare a chi mi domina. Su questo io posso dire con le parole dell'uguaglianza, voglio diventare come te, ma è un raddoppio dell'oppressione, perché non mi alleo con chi si trova nella stessa situazione, perché lo disprezzo, perché o la disprezzo, gli odi tra donne sono terribili, no? Possono essere terribili, ma è dentro quest'idea, tu vedo troppo in te la mia miseria di sottomessa, io voglio dimenticare questa mia miseria somigliando a chi non è come nella mia posizione. Essere uomo, può essere padrone, può essere l'occidentale, può essere, no? E il allora dicevo l'uguaglianza, la differenza, questo tratto l'ha capito, e forse l'altra volta diceva la frase di Carlo Alonso, no, la donna appartiene alla specie dei vinti e non vuole ripetere la storia dei vincitori, cioè l'idea è come liberarsi senza mettersi nella posizione di chi fa, no, di chi esercita potere sugli altri. anche questo è un altro modo di pensare secondo differenza, sì.
Io questa è una domanda che capiamo un po' meglio. La violenza epistemica è il razzismo di Stato?
Razzismo di Stato? Mm-hmm. Allora, no, ni, in parte, non si sovrappongono, perché allora se noi pensiamo, allora lo Stato è una forma che una certa cultura a un certo punto si è data di organizzazione politica, no? Per cui tu dici, in qualche maniera ha tutta una sua retorica, una sua strutturazione. La violenza epistemica è ancora più radicale, fondamentale, nel senso che sta le fondamenta anche della costruzione dello Stato. La violenza epistemica è proprio, in quanto epistemica, cioè delle strutture che mi permettono di comprendere e con cui io articolo la mia espressione, si pone a fondamento di qualsiasi cosa. Cioè, anche se io andassi a rimuovere l'idea di Stato entrando in un altro ordine politico, non è detto che andrei a intaccare la violenza epistemica. Questa almeno è la... Poi, che ci siano delle forme del vivere politico che da molte femministe di aree diverse sono considerate proprio un modo che di fondo già disarticola questa forma gerarchica, è chiaro che una violenza epistemica è tanto più forte quanto più si è gerarchica, quanto più questa idea di un potere che replica se stesso in una sola modalità è espressa, quello che diceva lei, una società che si pensa in una sola maniera non è una società umana, ma la finezza di quel pensiero è pazzesca, perché noi quel tipo di pensiero lo possiamo riportare al capitalismo contemporaneo neoliberista, al comunismo collettivista, cioè a tantissimi livelli, fino anche a una certa forma di femminismi. Cioè no, là sta individuando una cosa ancora più alla radice, dov'è il problema. Quello che si dice, ci sono delle forme che in qualche maniera, già implicando una diversa gestione dei rapporti, in qualche maniera sottraggono potere all'idea che ci possa essere una e una sola maniera di pensare e quindi riportare la violenza epistemica. Cioè la violenza epistemica è di fondo ricondurre tutto quello che io non conosco all'interno delle mie corde e quindi di fondo negare che ci sia qualcosa che io non abbia già detto. Le faccio un esempio bellissimo. Purtroppo ci ho pensato a lungo se mettervela come citazione o no, perché è troppo complicata, veramente ci avevo perso 2 ore giusto a fare la traduzione perché è un lavoro molto complesso, ma sempre da Chin Ti-min Han, questo lavoro bellissimo degli anni 80, Woman Native Other, che cosa fa? Prova a far saltare la grammatica della lingua inglese per dire una cosa che è chiarissima nella lingua vietnamita. Cioè questa multipresenza di vari livelli nella costruzione dell'io. Leggerla in inglese diventa una cosa che toglie il fiato, veramente c'è uno, sente il cervello che inizia a perdere pezzi, saltano una parte da... Ma è quello che le vuole creare, è quello che ti fa saltare, perché sta provando a minare da dentro la violenza epistemica, cioè gliela sta rigirando contro. Prova a pensare così, tu, inglese, che non ti sei neanche sforzato di imparare una singola parola di una lingua diversa dalla tua. Provaci, vedi come ti disarticola questa assolutezza che hai dentro. Quindi già ad esempio una politica plurilinguista come quella che fanno in tanti paesi che non si pensano come una sola, che non è la politica del bilinguismo delle minoranze come principio di identità. Ribadisco, il vietnamita non la conosce proprio la parola identità, figuriamoci il concetto. Non è quel blocco che dico, vabbè, io parlo la mia lingua, quindi voglio tenere tutte le mie tre per... Tu mi riconosci nel momento in cui mi lasci parlare la mia lingua, mi piace, lasci picchiare mia moglie e mi lasci il panettone a Natale. E allora mi hai riconosciuto come cultura. E no, non è questo, assolutamente, anzi questi sono i problemi del multiculturalismo che non c'entrano con quest'altra chiave di lettura. Quello che qua invece ti dice è... c'è una possibilità che se tu piano piano inizi a studiare e avere esperienze diverse, forse delle cose cambiano, quindi di nuovo viene spostato sull'ambito esperienziale. Politiche che sono politiche anche dal basso, cioè non politiche ufficiali, che poi vanno a disagio. Quindi no, la violenza epistemica si serve, lo Stato, diciamo, la violenza di Stato si esercita anche ed è fondato sulla violenza epistemica, non coincidono totalmente. Direi che la violenza epistemica è un campo molto più ampio. Comunque grazie per
una cosa che forse vedremo sul corpo, nell'incontro sul corpo: la violenza epistemica si esercita anche attraverso ciò che una società considera normale. Ora, senza stare a fare esempi dal dibattito contemporaneo, no? Che un giovane uomo si metta con una giovane donna e faccia bambini, no? Ma sulle donne questo è accaduto quando no, la violenza epistemica si faceva attraverso le liste e consigli alle donne su come diventare una brava padrona di casa, sul fatto di essere considerata una donna pregevole, di valore, perché si comportava una serie di no, possibilità definite, determinate, e invece la donna un po' riprovevole, che poteva essere quella che non aveva voglia di sposarsi, o se non era riprovevole era strana, no? Quella violenza epistemica, cioè significa che una società si organizza, stabilisce livelli di normalità, modelli e produce anche quello che invece va considerato come anormale, come strano, e perché è violento? Perché le persone tendono ad adottarlo come punto di vista su loro stesse, cioè non, in genere non rimane solo la società che mi trova strana, io mi sento strana.
Io volevo fare un'ultima domanda, ci sono altre domande? Ad Alessandra, che aveva parlato di essenzialismo strategico, e io volevo chiederle se ci spiega meglio che significa. No, una domanda per aperta, fine, tutte e tre.
L'essenzialismo strategico è un, diciamo, un termine che viene a volte spesso usato in vari contesti, però è un po' per dove l'ho trovato io, poi insomma, per dire che in qualche modo che magari ne parla più sempre in contesto italiano, è un po' uno strumento, perché il famoso di è un po' per superare un circolo vizioso in cui sempre il fatto che noi lavoriamo senza parole, senza terra, proprio come nomadi, due steppe, senza parole, senza terra, ma di questo facciamo la nostra forza, ci troviamo a doverci trovare modi per emergere come comunicarsici in contesti che non ci prevedono. Quindi che cosa fai? A un certo punto tu dici, se io dico in quanto donna io sono oppressa, non sono stata vista, allora io che cosa faccio? Cosa sto dicendo? Che tutte le donne del mondo sono attraversate da questa cosa perché c'è qualcosa di fondo, di naturale, che ci connette, che per cui è un po' vero che noi siamo un'unità, oppure questa unità non c'è? Perché questi sono i due poli della questione su cui si è proprio anche tanto di e quello che abbiamo presentato adesso, cioè oggi esattamente il passaggio che è stato da Federica Giardini, che ha raccontato della questione dell'uguaglianza, quindi dell'universalità, cioè come sentirsi tutti partecipi della stessa cosa in questa maniera indifferenziata, in quanto tutti comuni, tutte sorelle, tutte insieme, marciamo unite verso il sogno dell'avvenire. Oppure d'altra parte di queste ingrate che da tutte le parti del mondo dice sorella, lo dice a tua sorella, cioè in un senso veramente tu fino all'altro giorno ti sei appropriata della mia terra, mi hai costruito la tua ricchezza di europea sullo sfruttamento della mia nazione, mi hai invaso militarmente, mi hai ucciso i miei figli in guerra, hai fatto tutto questo, mi hai disconosciuta, mi hai pure detto che sono una povera demente che non pensa e che quindi se si vuole liberare deve fare, deve diventare come te. No, non siamo uguali. Questi sono i due poli. Allora, là dice tra questi due poli muore il femminismo, per dire, perché se li tengo insieme e no, invece proprio tenendo insieme che si fa esplodere il tutto, perché? Perché queste sono le risultanti di un pensiero di 4.000 anni, quant'è, che in qualche maniera ha provato anche a andare a vedere cose così, e come diceva Federica, in cui noi ci siamo anche parzialmente ricalate, sempre avendo questo forse senso di insoddisfazione dentro, di sì, ma non me l'hanno detta tutta, però comunque fino a che non salta fuori qualcosa. Allora, siamo tutte uguali, siamo tutte diverse, qual è la verità? Boh, ignoriamo al presente. Al presente possiamo dare tante belle risposte, perché comunque un elemento esterno ci ha pensato, il dominante ci ha pensato come un tutt'uno, quindi che questo elemento esterno dominante ha proiettato una certa immagine, ha definito politica in cui noi incidentalmente ci siamo trovati a fare esperienze comuni, che hanno quindi creato una sorta di affinità, può essere un primo punto di partenza, no? Però di fondo che cosa si sta dicendo? Si sta cercando di articolare forse qualcosa che non è totalmente risolto e forse che non lo sarà mai, perché non può essere risolta all'interno di questo modo del dirsi, cioè che siamo nello stesso tempo accomunati da qualcosa e non magicamente sussumibili l'una nell'altra, che però soprattutto rispetto a certi, proprio per provocare delle modificazioni sostanziali, è il caso prima di tutto di capirci un po' tra di noi e poi piano piano in qualche maniera di affrontare delle battaglie in comuni, perché di nuovo se di pensiero dell'esperienza si tratti, che il pensiero dell'esperienza sia, cioè facciamo delle cose e pensiamoci sopra, quindi questa pratica in virtù di cosa io creo un'unità che mi serve una lotta, essenzialismo strategico, cioè mi penso, mettendo anche da parte tra parentesi il fatto che possa non essere completamente vero, non me ne posso legare? Lo prendo come elemento che mi porta insieme in un vissuto in cui io riconosco una certa forma di comunanza e a partire da questa comunanza articolo la relazione. Nella relazione ci si spostiamo già totalmente in un altro campo in cui questa presunzione di alleanza, se c'è, se non c'è, è ininfluente. È come se fossero dei passaggi. Quindi io su certe cose, su certe lotte comuni, lo dico sì, io te lo dico in quanto donna, perché questo fatto accomuna le come possibilità, cioè relativamente a certi ambiti. La violenza di genere, siamo in un contesto in cui viene detto che molte donne in quanto donne sono oggetto di una violenza di genere. Beh, potenzialmente questo ci accomuna, potenzialmente, non ha detto che ciascuna di noi è passata, è un rischio che, dato che la cosa aspetta a qualcun altro, in qualche maniera lo vede di riflesso. Io nello stesso tempo che cosa dico? Siamo tutte vittime? Mai. C'è una potenzialità per cui quello ha individuato in me e in tutta una serie di noi un target. Stringiamo un'alleanza per contrastare questo. Questo è strategico. Perché è un principio di comunanza rispetto a una strategia politica mutuata per un'azione.
Sì, e contro l'idea c'è stato, insomma, dietro tutto questo, magari si vedrà la prossima volta identità e distribuzione, no? La giustizia si fa riconoscendo a ciascuna la sua identità sociale, i suoi diritti civili, diciamo, no? Di libertà di espressione, oppure una società giusta si fa garantendo le condizioni della vita materiale e immateriale, no? Che si sono stati. E una grande critica che c'è stata nel femminismo è che il potere, l'abbiamo visto dal lavoro che ha fatto Federica, no? Il potere funziona attraverso l'identità, cioè esiste un gruppo omogeneo definito che è intitolato, legittimato ad avere il potere, i maschi adulti greci in Grecia, i maschi razionali non isterici, no, nell'Ottocento, no? Cioè, i maschi bianchi, no? Anche la produzione precedente, eccetera, eccetera, e da qui nasce anche l'identità invece degli esclusi, che sono esclusi proprio perché hanno quelle caratteristiche lì, no? Sono isteriche, sono irrazionali, sono subdotati dal punto di vista mentale o morale, come i neri, no? Che si diceva. E allora il femminismo su questo, cioè, il pensiero delle donne si è posto questo problema, cioè noi vogliamo ancora ragionare in termini di gruppi e caratteristiche di gruppi, no? Caratteristiche che accomunano tutte le appartenenti a quel gruppo, e quindi tutte le donne sono inclini alla maternità, tutte le donne, no? Cioè che possiamo dire che esistono delle caratteristiche valide per tutti, e hanno visto che effettivamente anche questo è un problema, è un modo di pensare che riproduce potere all'interno dei gruppi, perché poi c'è sempre un gruppetto che dice le caratteristiche sono queste e non sono altre, e quindi le donne che non fanno figli cominciano, no? E si ripete, quindi c'è stata una grossa critica all'idea dell'identità, cioè della possibilità di definire un gruppo attraverso caratteristiche fisse. Strategico è la risposta che c'è stata, perché se andiamo su questa china, che non si può dire niente che sia comune preliminarmente, finiamo che va benissimo, ognuno è diverso, è irriducibile, unico, e politica non si fa più.
Volevo solo un suggerimento bibliografico, non mi ricordo il titolo, però l'autrice, perché ha scritto diversi libri, si chiama Silvia Marcos ed è un'autrice messicana. Lei è stata un'autrice, una militante femminista messicana che lavora da anni a contatto con le lotte delle donne zapatiste, e lei studia diciamo, in relazione con loro, fa ricerca attraverso un'esperienza diretta nelle comunità, e lei riporta questa frase che disse una delle comandante zapatista, che era: "Somos iguales porque somos diferentes", siamo uguali perché siamo differenti, e questo lei lo diceva riferito a uomini e donne, che è una frase, non lo so, io non m'azzardo adesso in una spiegazione, perché ho letto stralci dei suoi articoli e credo che lei poi riporti un'analisi approfondita che ha a che fare, lei dice, anche con un'incommensurabilità rispetto a un episteme differente come quella delle cosmovisioni Maya, che ha a che fare anche con un concetto di complementarietà tra i generi che andrebbe tutto studiato, no? Per cui veramente non m'azzardo adesso in un affondo su questo. Però lei mostra appunto la contemporaneità di questi due concetti contraddittori, no? Se vogliamo, in realtà come possono invece essere contemporanei in un'esperienza di un'uguaglianza che forse ha più a che fare con, in questo senso, una comunanza di un progetto politico e di comunità, un progetto sociale, e una differenza che è la differenza incommensurabile che c'è tra ogni singolarità, no? A partire dal genere e attraverso e dentro i generi. Quindi quello potrebbe essere un ulteriore ambito di approfondimento proprio di questi due
altre culture, no? Sì. Per dire questa storia.
Sì.